Buongiorno e bentornati a tutti, 12ª puntata di Scusate il College Football, eccezionalmente live. Oggi ora di pranzo, quindi magari siete davanti a un bel piatto di pasta o un super hamburgerone o quello che volete voi. Andrea Ghezzi e Francesco Fele qui per raccontarvi cosa è accaduto nell'ultima settimana negli atenei più importanti d'America. E quindi il primo saluto va proprio a Francesco. Ciao Fra, come stai?
Ciao Andrea, tutto a posto? Abbiamo fame, insomma, facciamo in fretta, ecco.
Allora, un'ora, abbiamo un'ora di tempo, quindi 13:30, qualsiasi cosa succeda, qualsiasi cosa vi avremo raccontato, interromperemo la diretta. Oggi però, Francesco, non siamo da soli, abbiamo un ospite, Rolando Dazzi, che fa parte della redazione di Adol Magazine, la prima volta qui con noi. Un saluto anche a Rolando, ciao!
Ciao, ciao a tutti, grazie. Per la prima volta finalmente arrivo a parlare con voi. Dopo tanto tempo finalmente ci sono.
Ecco, ricordiamo che Rolando ha aiutato il buon Francesco Fele a scrivere le preview di inizio stagione, un lavorone meraviglioso che anche io ho utilizzato, insomma, per prepararmi al meglio a questa stagione di college football. Visto che abbiamo soltanto un'ora, non perdiamoci troppo in chiacchiere e iniziamo dall'overview della Week 10. Le certezze del programma, ragazzi, restano sempre loro: Bama e Clemson, che stravincono i rispettivi incontri, direi con la solita sicurezza. Tigers che abbattono Louisville con un cestistico, almeno per i Tigers, 77-16, che insomma lascia poco spazio all'immaginazione, mentre i Tide faticano più del solito in attacco, ma direi che non hanno poi grossi problemi a sbarazzarsi di LSU con il punteggio di 29-0. UCF continua la sua striscia, arrivata a 21 partite consecutive, vincendo contro Temple, mentre Notre Dame, trascinata dai due TD pass di Ian Book e dalla corsa dello stesso Ian Book, a pochi minuti dalla fine, che vale la lungo finale, hanno la meglio della sorpresa Northwestern. Northwestern, che devo dire, ha retto più di quanto mi potessi immaginare contro gli Irish. Faticano più del previsto Oklahoma e Ohio State. I Sooners escono vincenti grazie al solito Kyler Murray, che aveva iniziato la partita lanciando un paio di intercetti, dando là al vantaggio di Texas Tech, però insomma poi si è ripreso e alla fine Oklahoma è riuscita a battere appunto Texas Tech. Per i Buckeyes invece, primo tempo giocato piuttosto male, chiuso in svantaggio, Nebraska rischiava e ha rischiato il super upset, poi sono arrivati i touchdown di Dobbins, la buona prova comunque di Haskins, e i Buckeyes, pur non convincendo, sono tornati a vincere. Bene NC State contro i malcapitati Seminoles, Boston College ha battuto Virginia Tech, Mississippi State contro LA Tech, mentre i Bulldogs di Fresno hanno strapazzato UNLV. Tutto facile per Iowa State, che non ha avuto problemi contro Kansas, e per Syracuse, che trascinata dal solito ottimo Dungy, ha avuto la meglio dell'insidiosa Wake Forest. Di Wake Forest avevamo accennato qualcosa settimana scorsa. Clamorosa la prestazione di Michigan, poi di questa partita ovviamente, come di quella tra Alabama e LSU, ne parleremo più in specifico. Michigan, dicevo, che ha asfaltato Penn State e si candida non solo per il sottoscritto, non solo per il programma, ma anche per il comitato del college football a essere una delle quattro squadre che parteciperà ai playoff, oltre ovviamente a vincere la Big Ten. Super partita tra West Virginia e Texas, super partita più che altro per i tifosi West Virginia, per quelli come me di Texas è stata meno bella, nel senso che si è decisa a 16 secondi dalla fine grazie a, prima, ad un super bombolone di Greer a una ricezione mondiale del wide receiver dei Mountaineers, e poi con la trasformazione da due punti proprio dello stesso Greer, che ha portato il prolato in endzone e ha messo fine alle speranze sia per la Big 12 che forse, dico io, per i playoff, magari ero troppo speranzoso, dei Longhorns. Vittoria importantissima appunto per i Mountaineers, che iniziano il novembre terribile con una vittoria importante e sognano a questo punto di fare lo sgambetto ai Sooners. La lotta per la SEC East vedeva il match tra Georgia e Kentucky. I Bulldogs hanno vinto, garantendosi il championship contro Alabama, mentre Florida si è fatta sorprendere da Mizzou, che dopo aver rischiato di battere proprio i Wildcats di Kentucky nella scorsa settimana, vi avevamo fatto sentire anche l'audio highlight della partita, ha fatto lo sgambetto ai Gators in una partita in cui tutti i limiti della squadra offensivi della squadra di Mullen sono venuti a galla. Restando in tema di sorprese, Iowa perde a West Lafayette contro i lanciatissimi facitori di Boiler, citazione del nostro Marco Santini, con un field goal allo scadere, mentre Texas A&M si fa rimontare 10 punti nell'ultimo quarto da Auburn. Le War Eagles non si sono risollevate, non hanno rimesso in piedi la stagione con questa vittoria, però insomma certificano l'imprevedibilità del team di Malzahn. Venerdì c'è stata anche poi la sconfitta dei miei Virginia Cavaliers, altra squadra che io adoro, contro Pitt del nostro Baldonado. Chiudiamo l'overview con la Pac-12. Wazoo fatica, ma si salva contro Cal. Cal che 7 giorni fa aveva battuto Washington. Wazoo vince grazie a un touchdown di Winston a 10 secondi dalla fine, mentre Utah, dopo essere entrata di prepotenza nel primo ranking ufficiale, perde contro Arizona State. Arizona State che nelle ultime 2 settimane ha battuto in fila USC e poi appunto gli Utes. La sfida tra grandi deluse, ovvero Washington e Stanford, ha invece visto prevalere gli Huskies, che si impongono per 27-23. Qualcosa da dire velocemente, Flash, prima Francesco e poi Rolando, su questo overview?
No, nulla da dire. Nulla da dire. Risultati più o meno tutti nella norma. Direi nessuna sorpresa, insomma.
Sì, l'unica sorpresa è stata la sconfitta di Iowa contro Purdue, più che altro perché Iowa si trovava, sì, se non sbaglio.
Ci stava, perché comunque sì, Purdue era in forma, non era una sorpresa. Ecco.
Sì, bravo, esatto. E poi insomma Iowa aveva perso una partita contro Penn State la settimana prima, poi parleremo magari anche di Penn State, ma non mi aveva tanto convinto e ci poteva stare, come dici tu Francesco, questo upset. Rolando, tu hai qualcosa da aggiungere?
No, più o meno è tutto nella norma, sì. Iowa, diciamo, è un po' una squadra che va a ritmi alterni e Purdue non è proprio l'ultima arrivata, quindi ci poteva stare assolutamente la vittoria.
Va bene, arriviamo alle nostre headlines, ovvero andiamo a vedere quali sono i temi che ci ha lasciato questa week di college football. Non possiamo non partire dall'Alabama, che supera brillantemente, Francesco, l'esame LSU. LSU che, come tu avevi pronosticato, ha rallentato l'attacco dei Tide. Io ho seguito quasi tutta la partita. Al primo drive, per esempio, si vedeva proprio la voglia di LSU di non concedere quel primo touchdown nel primo quarto, cosa che non aveva ancora fatto in questa stagione. Poi in realtà il touchdown è arrivato. Però, insomma, si capiva che offensivamente LSU non aveva le armi per stare in partita contro l'Alabama. E alla fine i Crimson Tide hanno avuto anche partita piuttosto semplice, insomma un 29-0 che lascia poco spazio a chissà quali commenti. Alabama più forte, ha battuto LSU, punto.
Sì, Alabama ha superato brillantemente la prova LSU e si conferma squadra praticamente impossibile da battere. Vi ricorderete sicuramente che settimana scorsa ha detto che l'unica difesa in grado di rallentare l'attacco di Bama fosse proprio quella dei Tigers, e diciamo che ha avuto ragione. Solo che il coach di LSU e Orgeron, troppo preoccupato per fermare l'offense avversaria, si è dimenticato di preparare il suo attacco per questa sfida. Ecco perché in queste 9 partite dei Tide siamo riusciti a vedere non solo un attacco stratosferico, ma anche una difesa da titolo. Da qui, insomma, la mia affermazione sul fatto dell'imbattibilità dei Tide. Se guardiamo a quello che era questa partita in sede di preview, cioè si trovavano di fronte un attacco in grado di segnare 165 punti nel primo quarto e una difesa capace di concedere solo un touchdown nei primi 15 minuti delle ultime 12 partite. Poi guardiamo insomma il risultato finale, capiamo che la squadra di Saban ha fatto l'ennesimo capolavoro. È vero che Tua ha lanciato il primo intercetto della sua carriera, è vero che ha sbagliato lanci che non aveva mai sbagliato ed è vero che LSU ha veramente rallentato questa macchina da punti con una difesa super veloce, però l'Alabama di quest'anno abbiamo visto che può permettersi di rallentare il ritmo e lasciar fare alla difesa il lavoro, diciamo, sporco almeno per una volta. I Tigers hanno perso la battaglia in trincea perché l'offensive line non è stata in grado di proteggere Burrow e Quinnen Williams, che è il nuovo leader difensivo di Bama, ha concluso addirittura con 10 tackle, 2 sack e mezzo e 3 tackle for loss, a prova di una prestazione dominante appunto dei ragazzi di Saban. Ormai il SEC Championship tra i Tide e Georgia, cosa fatta? Il 1° dicembre assisteremo insomma al remake della finale, con l'unica differenza che Alabama è sempre il team favorito, mentre i Bulldogs non sono comunque la squadra dominante che erano l'anno scorso. C'è un però, perché non è che possiamo vedere sempre il bicchiere pieno e qualche difetto bisognerà pur trovarlo a questa squadra, soprattutto io che ne sono tifoso. Ho notato che Non ho fatto a meno di notare che se LSU avesse avuto un attacco più dinamico, soprattutto nel ruolo di quarterback, questa partita sarebbe stata molto più interessante, con il risultato che magari
avremmo potuto vedere un punteggio più, più ravvicinato. Insomma, mi sarebbe anche piaciuto uno scenario del genere, più che altro per vedere la reazione del team ad una situazione che Obama non ha mai vissuto questa stagione, però in tutti i casi le risposte che io e che tutti si aspettavano sono state tutte positive da parte di Saban e dei ragazzi.
Rolando?
Sì, io ho visto la partita e mi trovo d'accordo sostanzialmente. Alabama, diciamo, ha risolto alla grande contro l'SU. Era da aspettarselo comunque che si fosse, diciamo, si fossero dei problemi dati dalla difesa di LSU ad Alabama. Insomma, la difesa di LSU è una delle migliori della nazione, non dimentichiamocelo. Però insomma, secondo me si è vista una netta differenza. Ecco, l'attacco Joe Burrow non è Tagovailoa, e le corse di Damien Harris non sono quelle di Brossette è stato completamente annullato, così come i receiver di LSU praticamente non hanno portato a casa nulla. Ecco, va bene il primo intercetto, va bene tutto, ma insomma la partita ha confermato che Alabama è la squadra dominante e penso ad oggi sia impossibile da battere.
Fra, alla fine, dai, l'avevamo detto già settimana scorsa, come sottolineavi giustamente tu, la difesa di LSU poteva mettere in difficoltà Bama. Quello che mancava e che LSU avrebbe dovuto trovare era un attacco in grado di rispondere colpo su colpo a Tagovailoa e a quel ben di Dio che è appunto l'offense dei Crimson Tide. Era troppo difficile per LSU pensare di impostare una partita solo difensiva. Mi ha fatto sorridere il commento che hai fatto tu, che Orge non si è dimenticato di preparare la partita offensivamente. Onestamente, come diceva anche Rolando, non avevano le armi i Tigers per impensierire Bama a tutto tondo, ovvero ok, grande difesa e quindi sicuramente potevano pensare di rallentare l'attacco di Alabama, ma non potevano pensare di vincere la partita. Fra, tu hai già citato Georgia, che si è ben comportata contro Kentucky risolvendo la pratica in modo anche abbastanza agile. Secondo te come possono mettere in difficoltà Alabama?
Sì, allora, ormai Georgia si è assicurata la SEC East, però se dobbiamo dire come possono mettere in difficoltà Alabama, ti posso dire allo stesso modo di LSU, ma al contrario, e ora mi spiego meglio. Dei Tigers avevamo detto ottima difesa, però probabilmente non era un team in grado di battere la numero uno con l'attacco. Di Georgia invece ti posso dire che possono mettere in difficoltà Alabama più con la offense che con la difesa, cioè il contrario appunto di LSU. La partita contro Kentucky di sabato ha fatto vedere definitivamente quanto i Bulldogs possono far male nel rushing game, e Smart, insomma, ha zittito tutti quelli che dicevano che questo team, dopo le partenze di Chubb e Michelle, non aveva più un running game efficace. Le 331 yard su corsa contro una signora difesa come quella dei Wildcats la dicono lunga sulla potenza del rushing game di Georgia. E se è vero che gli artefici principali del reparto sono il sophomore Swift e il junior Holyfield, che hanno giocato con continuità soltanto da quest'anno, allora insomma i Bulldogs possono sfruttare queste loro qualità per un altro anno ancora. Praticamente ci ritroviamo già a fare una preview di quello che sarà il championship, anche se manca praticamente un mese, però ti dico fin da ora che il confronto parte già squilibrato. Infatti, quante volte lo abbiamo detto nel corso di questa stagione, quante volte lo ripeteremo da qui al primo dicembre, il fatto che Smart ha una squadra di talento ma troppo giovane e meno dominante in entrambi i lati della palla. E non solo questo, però, perché abbiamo visto che è ancora un team troppo propenso agli errori. Infatti sabato contro Kentucky ci sono stati due fumble che potevano costare carissimo, e in generale ha dato l'impressione di non essere sempre pronta a livello mentale come lo era nel 2017. Indubbiamente questi, parlo di due fumble ad esempio, sono errori che in una sfida come il championship contro Obama costerebbero assolutamente la partita, però i Bulldogs hanno anche qualche punto a loro vantaggio. Per esempio è una squadra che è improbabile, e ci gioco anche la casa, che resti a zero punti come è successo all'SU, proprio per l'impostazione diversa dell'attacco. È probabile che magari ne subisca tanti di punti, ma che resti a zero ci credo nulla. Oltretutto poi Smart conosce il modo di pensare, di agire e di preparare le partite di sabato, essendo stato per anni suo assistente, e quindi questo è un altro punto a favore. Insomma, poi anche se sono stati commessi tanti errori da parte di Georgia e la partita contro Kentucky poteva essere chiusa da prima, è di gran lunga la miglior prestazione di quest'anno dei Bulldogs, perché la posta in palio era altissima, ci si giocava appunto la supremazia della division, il pubblico di casa era molto ostile e i Bulldogs comunque non hanno sbagliato. Tuttavia diciamo che il confronto nel championship si presenta squilibrato. Attualmente Alabama ha il 68% di possibilità di vincere il titolo e credo che alla fine il pronostico venga rispettato, sebbene Georgia è un team che mi piace molto e che in prospettiva può diventare dominante come lo era l'anno scorso.
Rolando, io non so cosa ne pensi tu, però almeno a mio modo di vedere l'unico modo per cui Georgia può mettere in difficoltà Alabama è nascondendogli il pallone, sfruttando i suoi due running back, perché come sottolineava Francesco la difesa non è quella dell'anno scorso, e quindi l'arma difensiva può essere quella, correndo tanto, facendo drive lunghi e non dando troppi drive a Tagovailoa, di tenere il punteggio basso e quindi darsi una chance, altrimenti la vedo veramente difficile.
Sì, guarda, appunto poco prima ascoltavo una trasmissione su ESPN dove parlavano appunto di come Georgia potesse mettere in difficoltà Alabama ed era proprio questo il punto, cioè tirare via tempo al cronometro.
Guarda Francesco, Rolando, mi sei simpaticissimo, mi stai simpaticissimo perché mi hai appena fatto un complimento, cosa che Francesco non fa mai.
Stai dando troppe ragioni ad Andrea.
Esatto, io in questo podcast non l'ho sentito, quindi a maggior ragione mi prendo tutti i meriti e ridò la parola a Rolando, che d'ora in poi sarà sempre presente nel nostro podcast.
Sì, quindi diciamo correre con DeAndre Swift assolutamente ci vorrà un promo al meglio. Dicevano poi anche di creare delle giocate con gli special team, quindi diciamo in quei momenti della partita un po' più delicati portare via qualche punto, qualche azione a favore, insomma il più possibile. Usare la pass rush che sarà fondamentale perché più spazio toglie a Tagovailoa meglio sarà per loro, però io credo che sì, da qui al primo di dicembre comunque ce ne passa di tempo, però ora come ora è molto molto difficile, perché Georgia, come ha detto, non ha la difesa di LSU, avrà un attacco sicuramente migliore, più preparato, però Alabama la vedo proprio quadrata, tosta, ancora più dell'anno scorso forse.
Aiuto. Sentite, spostiamoci sulla Big 12. Oklahoma è uscita indenne dal trappolone Texas Tech. West Virginia ha vinto una sfida, adesso al di là del tifo, incredibile e bellissima, e che se non avete visto vi invito a recuperare, contro Texas. Ovviamente a questo punto possiamo dire che la lotta per la supremazia della Big 12 sia appunto tra queste due squadre. Domanda secca, chi vedete favorita e se una di queste due squadre secondo voi ha chance di playoff? Francesco e poi Rolando.
Sì, allora, domanda secca, è difficile rispondere secco ad una domanda del genere, perché comunque la lotta alla Big 12 continua ad essere molto difficile da decifrare, perché sebbene manchino tre partite, Texas e Iowa State non sono ancora da escludere completamente, anche se ovviamente sono le sfavorite attualmente. Però, data l'imprevedibilità non tanto di Oklahoma quanto di West Virginia, dobbiamo lasciare il discorso per forza di cose aperto. I Sooners indubbiamente sono quelli che finora nella conference hanno fatto vedere le cose migliori, hanno dimostrato di saper soffrire e hanno in Murray un autentico faro quanto e forse più di Mayfield. La partita di sabato contro Texas Tech ci ha fatto vedere la solita Oklahoma, cioè quella che si deve affidare all'attacco per sperare di vincere la partita. La difesa che sembrava rinata dopo la partita contro Kansas State è tornata nel solito incubo fatto di yard concesse e troppe penalità a carico.
Sì,
e
diciamo, scusami, ti fermo, mi permetto di dire che però forse contro Texas Tech ci poteva anche stare, visto il sistema, l'attacco e il modo in cui gioca appunto questa squadra.
Sì, ma alla fine è solo l'assenza di Bowman, il quarterback di Texas Tech, nel secondo tempo per via appunto del riacutizzarsi dell'infortunio, ha evitato guai peggiori. Diciamo che ci fosse stato Bowman tutta la partita, Oklahoma l'avrebbe anche persa. Infatti, alla fine del primo tempo, i Raiders erano in vantaggio per 31-28. Insomma, diciamo che cambiano gli interpreti, cambiano le stagioni, ma Oklahoma in queste partite così punto a punto deve sperare sempre nei miracoli del proprio quarterback. Ecco perché sarà difficile, secondo me, vedere un team della Big 12 ai playoff quest'anno. In un confronto ipotetico con le attuali prime quattro del ranking, i Sooners sono indubbiamente il team più squilibrato e sebbene abbiano un attacco ultrapotente, secondo me difficilmente reggerebbero il confronto con le difese di Bama, Clemson, Notre Dame e Michigan. E allo stesso modo la difesa di Riley non reggerebbe l'urto con gli attacchi delle squadre che ho appena elencato, ed è questo sostanzialmente il motivo per cui ritengo che nessun team di questa conference farà la post-season. Stesso discorso vale per West Virginia, che si è liberata di Texas solamente per un azzardo di Al Golson. E poi certo direte voi, la coppia Al Golson-Greer aveva e ha nelle corde questo tipo di giocate, anche se sbagliarla significava perdere, però è chiaro che anche i Mountaineers hanno più di una debolezza che non può essere risolta con un ipotetico ingresso tra i primi quattro. Anche qui squadra troppo squilibrata, con la differenza che West Virginia, se ben controllata in attacco, non riesce a mettere i punti a referto e Greer va nel pallone, così come è successo contro Iowa State. Ecco, tu mi prenderai per pazzo, però secondo me attualmente l'unica squadra adatta di queste per andare ai playoff è Texas. Sia chiaro, no? Aspetta, sia chiaro, non ci cioè, andrà
ti
mai.
Ti ho convertito no. In un anno e mezzo di programma.
Allora, allora è chiaro che non ci andrà mai e poi mai.
Però siamo una bella squadra. Però siamo una bella squadra.
Nella Big 12 è l'unica che dispone di un ottimo attacco, una buona difesa ed è ben allenata. Cioè è la squadra più equilibrata tra queste. Poi c'è il solito discorso che non finisce mai le partite, che non è sempre al 100% mentalmente, via discorrendo, però è quel team che secondo me farebbe bene. Ora, tolta Oklahoma, che è l'unica secondo me sicura di giocare il championship, la lotta è tra West Virginia e Texas. La prima giocherà in casa contro TCU, poi andrà a Stillwater contro Oklahoma State e avrà Oklahoma l'ultima in casa, mentre i Longhorns hanno adesso Texas Tech fuori, Iowa State in casa e Kansas fuori. Se Bowman non gioca sabato e Texas decide di giocare tutti i 60 minuti, le chance maggiori sono quelle di Texas, altrimenti West Virginia Oklahoma sarà il championship.
Rolando, tu cosa dici?
Sì, io mi accoro, sarà praticamente impossibile vedere una delle due ai playoff. Sono squadre che hanno delle difese ballerine che quindi dovessero entrarti da numero 4, perché di più non si può, penso, sarebbe, insomma, andrebbe a scontrarsi, penso, con l'Alabama. La numero 4 eventuale sarebbe una sfida totalmente impari, e, insomma, che confermerebbe la pochezza in difesa delle squadre della Big 12. Ecco, tra West Virginia e Oklahoma, penso, in caso ci dovesse essere il championship, sarà una sfida equilibrata. Diciamo che la sfida si farà tra i due quarterback, perché avremo un banco di prova che mette anche in evidenza i wide receiver, perché comunque ricordiamoci che sia West Virginia che Oklahoma hanno due reparti di wide receiver non indifferenti, tra i migliori. Quello di West Virginia è forse il migliore spesso della nazione, l'avevo detto anche in preview in estate, però la pochezza in difesa non porterà avanti entrambe, insomma, nessuna delle due. Non saprei dire ad oggi una favorita, ti dico solo che sarà in casa una partita equilibrata.
Ah, io mi devo rimangiare quello che ho detto, forse anche settimana scorsa, in riferimento ai Mountaineers, nel senso che mi hanno fatto una bellissima impressione sì, sabato contro Texas. Anche perché, come ha detto Francesco, e quindi questa cosa gliela devo riconoscere, mi fa piacere che l'abbia detta, Texas quest'anno è una bella squadra, a prescindere che ha un problema abbastanza grosso, ed è quello di non riuscire a giocare con la stessa intensità per 60 minuti, però insomma West Virginia è andata a vincere in trasferta una partita che praticamente aveva perso, perché Texas ha fatto il touchdown, quello del più 7, a due minuti, poco più di due minuti dalla fine. Nonostante questo, i Mountaineers hanno risalito il campo benissimo e per ben due volte hanno convertito la trasformazione da due punti, perché quando è stata eseguito lo schema per la prima conversione, Herman ha chiamato timeout, ma Greer aveva completato il passaggio per Seals. Sono andati sulla sideline, hanno riparlato e ne sono usciti con questa corsetta, con questa passeggiata di saluti di Greer, che insomma ha chiuso poi la partita, perché non c'era più tempo, mancavano solo 9 secondi alla fine per Texas per poter rispondere. Mountaineers che secondo me sono pericolosi, e se io dovessi in questo momento della stagione, anche viste le difficoltà di cui parlavate anche voi difensive dei Sooners, se dovessi puntare il mio dollarino lo metterei su West Virginia, però manca ancora tanto, come diceva anche prima Francesco, ci sono ancora tante partite, Texas non è completamente fuori dai giochi, vedremo cosa succederà. Sentite invece, Michigan is for real! Ragazzi, Wolverines hanno disintegrato Penn State e qua posso dire che io e Francesco l'avevamo detto, nel senso che Penn State non ci aveva mai convinto, ma la sensazione che mi hanno lasciato i Wolverines dopo questa partita è che siano anche davanti a Ohio State, cosa che due settimane fa non avrei mai detto. Questa volta partiamo da Rolando per poi andare da Francesco.
Io vi dico una cosa, io simpatizzo un po' per Michigan, quindi se devo proprio scegliere una squadra di college football, quella è Michigan, quindi vi metto le cose in chiaro. Niente, sì, ho visto la partita, diciamo che è stato un dominio totale. Michigan è lanciatissima, ha una difesa che è tornata a spingere forte, e un po' ha inciso anche la giornatata di McSorley, proprio forse la peggior partita della sua carriera fino ad ora. E tant'è che poi è stato anche sostituito verso il terzo quarto, se non ricordo male, per poi essere rimesso in campo subito, appena appunto il backup quarterback ha lanciato un pick six
ha lanciato una schifezza, sì, strato, quello non è un pick six, è una schifezza.
Uno strato, sì. Sì, è una buona squadra, attualmente, poi ne parleremo dopo, è alla numero 4, è entrata nel ranking playoff, ha Patterson che è sicuramente per ora ha dimostrato di essere un ottimo quarterback affidabile, ha le corse di Higdon, ha qualche buona arma anche tra i ricevitori e tight end, e ha soprattutto una difesa per cui insomma vale la pena crederci, ecco, sia nel front seven sia qualche elemento ottimo anche nella secondaria. È avanti a Ohio State, non succedeva da moltissimo tempo. E ad oggi, per la partita del 24, che comunque si giocherà a Columbus, è sicuramente la favorita. Poi, insomma, queste sono sempre partite che vanno prese con le pinze, perché la rivalità, lo sappiamo, è quella che è, e tutto può succedere. Però ad oggi sicuramente Michigan avanti. Sì.
Fra, cosa dici? Che impressione ti ha fatto Michigan? Ti aspettavi una vittoria così schiacciante?
Sì. Allora, tu hai detto all'inizio che sembra Michigan avanti addirittura a Ohio State, io ti dico che non è che sembra, Michigan è nettamente davanti a Ohio State, perché insomma la vittoria contro Penn State era la prova di forza che mancava per consacrare definitivamente questo team. Ovviamente nulla è ancora deciso, perché Ohio State è un team ancora forte che ha delle difficoltà, certo, però è ancora in grado di sorprendere, soprattutto perché la sfida decisiva la giocherà in casa. Però in generale i Wolverines sono il team che non erano mai stati in questi 4 anni di Harbaugh. Ci è voluto un bel po' prima che Michigan e appunto Harbaugh potessero far tornare Ann Arbor nella geografia del football che conta, e questo sembra essere veramente l'anno giusto. La partita contro Penn State è stata dominata lungo e largo, non solo in attacco dove Patterson è ormai il padrone assoluto, ma soprattutto in difesa con il capolavoro del defensive coordinator Brown. È riuscito infatti ad ingabbiare McSorley, che è l'unico faro di salvezza di Franklin, in maniera perfetta, ed in generale il confronto sulla linea di scrimmage è stato impietoso. Le giocate di Winovich, i blitz degli ibridi linebacker safety che utilizza molto Michigan, hanno messo in ginocchio uno degli attacchi più imprevedibili della NCAA con una facilità disarmante, a riprova che questa è una difesa affamata, è una difesa cattiva e inarrestabile. Chiaro che se la squadra di Harbaugh dovesse giocare con questa intensità anche a Columbus, non c'è storia contro i Buckeyes visti finora, perché i ragazzi di Meyer andranno a giocare a East Lansing in una partita per niente facile e scontata. Io credo che quest'anno la sfida alla Big Ten finisca dalla parte di Harbaugh, che anche in un ipotetico scontro contro Northwestern Wisconsin per il championship sarebbe comunque la favorita. Però, ti ripeto, occhio a non dare mai per vinto i Buckeyes, perché sottovalutare le squadre è lo sport più pericoloso quando si tratta di college football. Comunque, insomma, è appena iniziato quello che insomma i media, Harbaugh, tutti quelli dell'ambiente Michigan hanno definito il revenge tour, perché insomma intanto si sono presi la rivincita sul Penn State, che l'anno scorso aveva vinto 42-13, qualcosa del genere, quindi già la prima rivincita è compiuta. Adesso questo revenge tour si spera per Michigan appunto che possa continuare.
Domanda secca.
E allora, comunque, ti aggiungo una cosa. Credo, non so, non chiedermi perché, non chiedermi per come, ma credo che questo sia l'ultimo anno in panchina per Urban Meyer, tornando a parlare di
anche
di
secondo me. Abbiamo tutti la stessa impressione. Va bene, domanda secca prima di andare poi velocemente a commentare alcune delle posizioni del ranking uscito ieri. La domanda è questa. A Notre Dame mancano Florida State e Syracuse in casa e USC in trasferta. È l'anno buono per gli Irish, sia per arrivare imbattuti alla fine della stagione e quindi poi per entrare nei playoff e andare a giocarsi il titolo nazionale?
Rispondo io?
Sì, rispondi tu.
Ok, inizio io. Sì, secondo me è l'anno buono per finire da imbattuti, per vincere tutte le partite, e anche se Notre Dame è un independent, quindi non giocherà un championship, è impossibile da togliere dalle prime quattro. Occhio però, perché già con la partita contro Northwestern abbiamo visto che Notre Dame ha sofferto un po'. Certo, l'ha gestita ultimamente, una squadra che sa soffrire, che sa difendere, però insomma è una sofferenza che ci sta quella contro Northwestern, perché abbiamo visto che è una squadra in palla, è una squadra in forma e non era da sottovalutare. Bravo Kelly, che non ha sopravvalutato questo ostacolo e deve continuare così, perché per le prossime tre partite, ora escludo Florida State perché ormai è allo sbando più totale,
siamo alla deriva, però, ragazzi, siamo alla deriva.
Però le partite contro USC e contro Syracuse sono assolutamente da prendere con le pinze, perché USC lo sappiamo all'orgoglio e intanto è ancora in corsa per il Pac-12 Championship, e poi Syracuse lo sappiamo quanto ha messo in difficoltà Clemson, quindi sono assolutamente due partite da prendere con le pinze. Però anche questo secondo me è l'anno buono per Notre Dame, quindi io credo che alla fine faccio già un pronostico, addirittura anticipo il pronostico di un mese. Io credo che alla fine nel ranking le prime quattro verranno confermate quelle attuali.
Io posso dire una cosa, Fra, giuro che non ti sto prendendo in giro. Se la partita contro Syracuse fosse stata nel Dome, io avrei messo un dollarone sulla sconfitta degli Irish appunto contro gli Orange Men.
No, ci sta assolutamente.
Invece giocano in casa, perché Syracuse è vero che ha messo in difficoltà Clemson, a Clemson per capirci, però ecco, è una squadra che in casa insomma è di caratura un po' diversa, riesce a giocare un football un po' diverso rispetto a quando è in trasferta. Tra l'altro, ragazzi, Syracuse al numero 13 del ranking. Però prima di parlare di ranking volevo sentire anche cosa ne pensava Rolando.
Sì, è l'anno buono per finire sicuramente da imbattuti. Non so se avete sentito della questione Taggart, che non chiamerà più gli schemi in attacco, sì, per Florida State.
Sì,
quindi diciamo,
sì, ma
che
ormai Taggart non è manco più un allenatore. Sì. Sì. Sì.
Vabbè, praticamente rulliamo, andiamoci sopra.
Andiamo giù pesante, sì. Sì, la partita più tosta tra le due secondo me è ancora quella contro Syracuse, anche se Notre Dame giocherà in casa. Con Florida State avrà pochissimi problemi e USC è domabile, nonostante sia in corsa comunque per la Pac-12. Poi è chiaro, Francesco ha detto che verranno riconfermate queste prime quattro. Io mi trovo d'accordo. Penso non ci sono proprio stravolgimenti incredibili o partite clamorose. Io penso che queste saranno le squadre che andranno ai playoff. Però dobbiamo pensare che se fosse così Notre Dame giocherebbe contro Clemson e io lì qualche domanda insomma me la faccio. Penso che Clemson sia più forte di Notre Dame, però questa è la mia opinione.
Ma mi sorprende la vostra sicurezza nel togliere dai giochi Georgia, anche perché Michigan deve andare a vincere la partita contro Ohio State, che un po' sorprendentemente, così iniziamo a parlare di ranking, è rimasta al decimo posto. È vero che la vittoria contro Nebraska è stata piuttosto difficoltosa, però non mi sarei aspettato di trovarli anche la seconda settimana di ranking ufficiale in decima posizione.
Sì, ma il problema è che anche vincendo il championship Ohio State difficilmente farà un salto di 6 posizioni,
mai.
A meno che non Clemson c'era proprio l'imponderabile, ma
no, ma infatti io parlavo di Georgia.
Difficile.
Sì, però essendo Michigan quarta, se Michigan perde contro i Buckeyes e Georgia, beh, però certo c'è ancora la partita.
Ma Georgia deve vincere contro l'Alabama. Però.
Contro l'Alabama. Va bene.
Sì, allora diciamo che per me le prime quattro saranno queste attualmente, poi
sì, è logico.
Che non è un pronostico che confermerò magari al 100% alla fine, però al 70% secondo
sì,
me.
Sì, dai, no, ma guarda che condivido, anche secondo me queste sono le quattro squadre che probabilmente giocheranno in playoff. Ecco, non darei per morti i Bulldogs, Oklahoma non la vedo così in palla questa stagione. Vi chiedo un'opinione, le sole quattro posizioni perse da LSU nel ranking sono giuste? Sì, dai, insomma, ha perso contro Alabama.
Io ne avrei fatto perdere qualcuno in più perché ha perso contro l'Alabama, ma
ha perso male.
Pessima, ha perso male, quindi io probabilmente era terza, giusto?
Sì, era terza.
Sì, io l'avrei fatta passare almeno ottava. Avrei fatto
io l'avevo messa nona
Washington
nel mio
State. Ottava, sì, ottava nona ci stava. Anche ho visto che ha perso poche posizioni anche Kentucky, che ci sta perché era la sfida finale, quella ci sta. Però sì, effettivamente l'SU una o due posizioni in più gliele avrei fatte perdere.
Vi faccio una domanda per vedere UCF almeno nella top 10. Deve perdere Wazzu? Sì, per forza. Se no non la vedremo mai, nonostante siano ancora in battuti.
No, sì, ma probabilmente vincendo il championship, anche qui a fine...
Ma chi tiri fuori delle 10? Cioè, onestamente, le 10 squadre che in questo momento sono alla top 10, tolta Wazzu, dovesse vincere la Pac-12, è meritato.
Se tutte vincono, ovviamente non puoi togliere nessuno, quello mi sembra una cosa scontata, però... Washington State non so, la Pac-12 è veramente incasinata, molto peggio della Pac-12, quindi è un problema. Poi bisogna vedere anche se Ohio State riesce intanto ad andare a vincere contro Michigan, perché se perde contro Michigan esce e a quel punto entra automaticamente UCF, però secondo me alla fine qualcosa succederà, perché Washington State non so fino a che punto reggerà questo ritmo. Ora, se mi leggi il computer, la batteria, controllo un attimo.
Vabbè, intanto che tu controlli, sì. Faccio la domanda a Rolando. Le squadre che ha guadagnato più posizioni questa settimana rispetto al ranking precedente sono Syracuse, che ne ha guadagnate 6 alla 13, e ripeto, come ho già detto prima, almeno la mia opinione è meritatissima. Mi stupiscono un po' le 7 posizioni guadagnate da NC State, che arriva fino alla 14, e poi ci sono le 5 di Boston College, che sale dalla 22 alla 17. Cosa ne pensi? Secondo me NC State, insomma, poi alla fine ha battuto i Seminoles, cioè quella stessa Florida State di cui parlavamo malissimo 30 secondi fa. Sono tante 7 posizioni recuperate nel ranking.
Sono tante, sì. Però ho le squadre sott'occhio, effettivamente chi puoi rankare più alto? Parto diciamo dal basso. Auburn ha fatto una stagione che nelle aspettative è disastrosa.
Sì.
Penn State, anche lei è ventesima adesso, ma le squadre sono queste sostanzialmente. Sì, io volevo dire una cosa.
Dimmi.
Quello che ha detto Francesco non condivido neanche io, LSU, che comunque ha perso anche contro Florida. È una squadra da 7-2 e si trova davanti a 3 squadre che hanno solo una sconfitta, che poi vabbè sono Washington State, West Virginia e Ohio State. Quindi io l'avrei messa decima, non dicesima, non settima assolutamente. E dicevi tu di UCF sì, è imbattuta da un bel po', però quelle che sono ad oggi più candidate a perdere sono Ohio State contro Michigan, e dovremo vedere, come ha detto Francesco, la resa da qui alla fine di Washington State, però altre insomma io non ne vedo che sono passati a sedere il posto.
Sì,
perché controllavo il calendario proprio di Washington State, perché alla fine è quella che deciderà insomma nella top 10. Gli mancano, giocherà contro Colorado, contro Arizona e l'ultima appunto il derby diciamo contro Washington. Secondo me una di queste tre la perde.
Anche secondo me.
Non so, magari...
È probabile, sì.
Magari addirittura non perderà quella contro Washington, ma perderà una contro Colorado di Arizona, perché abbiamo visto Arizona del nostro amico Tate, che...
Adesso ne parliamo.
Sa anche lanciare, non sa solo correre.
Adesso ne parliamo.
E Colorado comunque ha il dente avvelenato e... insomma, ci terrà a fare bene. Comunque, secondo me, una di queste tre Washington State la perde.
Va bene.
E poi vedremo, insomma, come si svilupperà.
Va bene, io lo faccio, diciamo, pubblicizzo quello che faccio io, no, perché è una cosa che mi diverte fare e voglio sapere anche le vostre opinioni. Tutte le settimane faccio la mia top 10 il lunedì, che posto sul mio account Twitter, e poi commento il giorno dopo, quando esce il ranking ufficiale, metto a confronto il mio ranking con quello ufficiale e cerco di commentare, spiegare e cercare di giustificare quelle che sono alcune delle scelte del comitato. Commentate anche voi, fatemi sapere cosa ne pensate. È un giochino divertente, a me piace, a Francesco so che piace un po' meno, a Rolando non lo so, lo scopriremo. Però, insomma, secondo me è un giochino divertente. Poi lo sapete che io aspiro a farmi assumere dal comitato, dollaroni pesanti e sonanti. Insomma, sto cercando lavoro, no, non è vero. Però se mi vogliono prendere e pagare, magari non a ciambelle a caffè di Starbucks, sono contento. Va bene, visto che siamo stati bravi, perché in mezz'ora abbiamo parlato di tantissime cose, mi prendo 2 minuti per la rubrica Open Your Eyes, dove porto anche alla vostra conoscenza qualche giocatore che abbiamo un po' perso durante la stagione, o di cui magari vi abbiamo parlato, ma poiché gioca in squadre poco interessanti, o comunque di cui non parliamo spesso, non l'avete più sentito citato. E un nome, e mi sono andato a risentire la puntata perché io mi ricordavo che Francesco ne aveva parlato bene, è quello di Andy Isabella, wide receiver di UMass. Trovate il commento di Francesco Feli nella seconda puntata di questa stagione. Stava giocando già un campionato eccezionale, ma aveva totalizzato fino alla scorsa settimana più di 70 ricezioni e 1100 yard, oltre a 7 touchdown. Ma nella vittoria contro Liberty, tra l'altro, se non sbaglio, finita in triplo overtime e vinta da UMass per 62-59, ha chiuso con 303 yard e 2 touchdown. Andy Isabella, un nome che vi dovete segnare e che il super saggio Francesco Fele aveva segnalato già ad inizio stagione.
Il lungimirante.
Sì, ma fra su queste cose devo dire che è eccezionale. Però, insomma, prestazione dell'anno per Andy Isabella, che, ripeto, aveva già messo insieme numeri interessanti, più di 1000 yard, più di 70 ricezioni, 7 touchdown, ma, ripeto, sabato ha fatto qualcosa che va oltre l'immaginabile. Un giocatore che abbiamo visto l'anno scorso buttato in campo da freshman per l'infortunio di François, e che poi quest'anno non avevamo più praticamente visto, è James Blackman, quarterback di Florida State, che ha postato la miglior prestazione in carriera, 421 yard lanciate, 4 touchdown e un intercetto, che però, insomma, non sono bastati ai Seminoles nella partita contro NC State. E poi, fra l'appena citato, il nostro amico, l'amico del programma, Khalil Tate, bentornato Khalil. Già una bella prestazione contro Oregon, dove i suoi Wildcats avevano appunto battuto i Ducks un po' sorprendentemente, si è ripetuto contro la Colorado di Emanuele Sortino. Khalil Tate aveva esordito contro Colorado l'anno scorso, nel secondo quarto, diventando poi il fenomeno che vi abbiamo raccontato spesso. Contro i Buff, nella scorsa partita, ha chiuso con 17 su 22, 350 yard e 5 touchdown pass. Fra ha commentato con un "ah, sa anche passare", ovviamente ironico e sarcastico. Fra, su Khalil Tate vorrei sapere una tua opinione, cioè, nel senso, l'abbiamo visto in super difficoltà all'inizio dell'anno, in questo finale di stagione però onestamente si sta riprendendo e stiamo tornando a vedere quel bel giocatore che ci aspettavamo addirittura in lotta per l'Heisman Trophy quest'anno.
Sì, in difficoltà più che altro per il sistema di gioco che utilizza Sumlin, perché questo è un ragazzo che va sfruttato per tutte le potenzialità che ha. Ecco, l'avrei visto bene, l'avrei voluto vedere in una squadra come Louisville, allenato da Bobby Petrino, un giocatore del genere, perché avrebbe fatto quanto, se non più di quello che ha fatto Lamar Jackson appunto con i Cardinals. Ok, ha lanciato 5 touchdown, ha fatto una marea di yard, però ha corso solo 4 volte, cioè, ancora stiamo sempre a ripetere la solita solfa. Questo ragazzo, oltre che a saper lanciare, sa benissimo che correre va fatto correre. Ecco perché sicuramente anche lui non credo che insomma si stia divertendo più di tanto, nel senso che anche lui piacerebbe magari correre di più, però non capisco questa reticenza, questo modo di pensare, di agire di Samlin, perché questo è un ragazzo che andrebbe sfruttato meglio e farebbe le fortune di qualsiasi squadra.
Rolando, vuoi aggiungere qualcosa?
No, mi segno il nome di Andy Isabella, che non conoscevo assolutamente. E su Tate io ti dico, ho visto solo una partita, ma l'ho vista un mese e mezzo abbondante fa, contro Oregon State, se non sbaglio.
Sì.
E mi aveva fatto comunque una buona impressione. Poi io, diciamo, la Pac-12 la seguo meno, però insomma mi fido di quello che dite voi e della vostra affidabilità del programma.
Allora, qualche numero della settimana prima di andare a consigli e pronostici e chiudere poi questa puntata. Alabama ha vinto la 900ª partita della sua storia, raggiungendo Michigan, Ohio State e Texas, che erano le sole scuole, le sole università a aver raggiunto questo numero di vittorie. Tra l'altro tutte quest'anno sono arrivate, perché abbiamo insomma raccontato nelle puntate precedenti delle 900ª vittorie delle varie squadre. Altri numeri interessanti, onestamente questa settimana non ce ne sono, se non quello che magari Deebo Samuel ha pareggiato il record per kickoff return 4 nella storia della SEC.
Gran giocatore,
la vittoria di Clemson è la seconda più larga della conference della ACC, nella storia della ACC. E poi secondo me un altro numero abbastanza impressionante riferito a Kyler Murray, di cui abbiamo parlato all'inizio della puntata, è che ha già lanciato 7 partite in 7 partite 4 o più touchdown pass. Mamma mia. Considerato che questo, ragazzi, è uno che probabilmente poi andrà a giocare a baseball nella sua vita. No, dai, con la stagione che sta facendo avrà anche delle chance in NFL, credo io. Va bene, consigli pronostici per la Week 11. Partita molto interessante. Partiamo da Ohio State contro Michigan State. Teniamo il giro, Francesco, Rolando, così non ve lo devo dire tutte le volte.
Dai.
Sì, questa è una partita difficilissima che arriva per Ohio State nel periodo peggiore, nel momento peggiore per i Buckeyes. Io credo che alla fine Ohio State riesca a vincerla, però ci sarà qualche patema di troppo per Meyer, però io mi tengo i Buckeyes.
Sì, su ESPN è attualmente 60-40. Anch'io mi prendo Ohio State nonostante vada in trasferta. Michigan State ha perso Felton Davis, quindi un'arma non indifferente per il suo attacco. Penso che non ci sarà uno scarto così grande, ma che Ohio State lo porterà a casa.
Io dico che Ohio State la porta a casa se però gioca un po' meglio di quello che ha fatto contro Nebraska, perché onestamente contro i Cornhuskers però bisogna riuscirci, perché onestamente contro in casa l'ultima partita è stata veramente brutta da vedere. Mi aspetto una reazione da Ohio State, che secondo me era fino a un paio di settimane fa l'assoluta padrona della Big Ten. Invece la sconfitta di Purdue ha tolto qualche certezza contro Purdue ha tolto qualche certezza. Wisconsin Penn State.
Qui insomma è una sfida tra due deluse, perché se vi ricordate all'inizio dell'anno una delle prime
soprattutto
puntate
avevamo fatto
la gara a Wisconsin addirittura l'avevamo messa quinto o sesto a posto, se non mi ricordo male.
Era quarta o quinta la partita.
Sì, beh, io mi sono fatto abbagliare insomma dal fatto che Hornibrook fosse qualcosa di più di un game manager, invece quest'anno ha tradito totalmente le attese. Jonathan Taylor da solo non può fare tutto, è più che altro deluso insomma. Penn State ugualmente deve ringraziare Max Sorley, perché altrimenti Penn State insomma ne avrebbe perso qualcuna in più. Si è vista la mancanza comunque di Barkley, anche se Sanders, l'altro running back che l'ha sostituito, promette bene, però sfida tra deluse. Guarda, direi pareggio, è che non si può, però io credo che, non lo so, credo che vinca Wisconsin, anche perché ha ancora mille di di titolo, perché Northwestern dista solo una partita, quindi Wisconsin se la vorrà giocare fino alla fine. Io diciamo dico i Badgers, però è una partita difficile da pronosticare.
Io mi prendo Penn State. Innanzitutto si gioca al Beaver Stadium, quindi non è uno stadio facile per nessuno. Sì, è una sfida tra nove decadute della Big Ten per quest'anno. Penso che Penn State abbia voglia di rifarsi dopo la batosta presa contro Michigan, e mi prendo Penn State.
Io prendo Wisconsin perché penso che Penn State sia una squadra inferiore, gioca in casa, ma quest'anno al Beaver Stadium sono arrivate delle sorprese, più di una, e quindi secondo me Wisconsin può portarsi a casa la partita e cercare di raddrizzare una stagione che sicuramente, come ricordava Francesco, non è andata come ci si poteva immaginare. Oklahoma State contro Oklahoma si gioca a Norman. Abbiamo perso Fra? Allora intanto andiamo con Rolando.
Mi ero mutato e non mi sono
stavi parlando con nessuno.
Sì, stavo parlando con i cani. No, è una partita anche questa ostica, molto ostica, perché abbiamo visto i Cowboys hanno fatto danni quest'anno a qualche squadra che insomma le aveva sottovalutati. Si gioca a Norman, quindi il pubblico sarà tutto in maglia rossa, però è una partita assolutamente da non sottovalutare. Se sarà una partita punto a punto, Oklahoma rischia, perché Murray è un mostro, Murray è un dio, Murray è un alieno, però può arrivare sempre fino a un certo punto. Io direi Sooners, però partita difficilissima.
Pure per me, io prendo i Sooners, partita tosta, ma non dimentichiamoci che se Oklahoma vuole portare avanti le speranze sì, di un minimo di playoff, io nell'ottica mi prendo sempre Oklahoma di Sooners.
Fra, ma Bob Riffo gioca?
Come?
Bob Riffo gioca? Cornelius.
Sì. Non lo so, penso
dovrebbe giocare, sì.
No, perché mi viene adesso, ho avuto un flash, mi si è accesa una lampadina, forse si era fatto male. Vabbè, comunque se gioca Bob Reeve,
no. Non ho visto l'ultima di Oklahoma State, quindi non ti so dire.
Vabbè, sai io cosa vi dico? Che siccome Oklahoma State ha sorpreso la mia Texas, sorprenderà anche Oklahoma. Tiè, così almeno dico una cosa diversa da quella che avete detto voi. A proposito di championship della Big Ten, eccola qua, Northwestern contro Iowa, si gioca ad Iowa, e secondo me questa è una partita difficile per Northwestern, ma anticipo il pronostico: se continuano a fare quello che hanno fatto e hanno fatto vedere anche contro Notre Dame, potrebbero alla fine portarsela a casa.
Mi hai detto giocano a
Iowa, cioè gioca in trasferta Northwestern.
Qua ci può stare anche lo sgambetto da parte degli Hawkeyes,
assolutamente,
perché lo sappiamo,
sì,
in casa quanto siano tosti e difficilissimi da affrontare. E poi torniamo al discorso che c'è in ballo la Big Ten, perché se Northwestern perde, Wisconsin vince, vanno a pari record, e lì insomma è bella da seguire insomma fino in fondo. Però io credo che Iowa sia in grado di fare lo scherzetto. Credo che Northwestern le cartucce le abbia sparate, non dico tutte, ma almeno il 90%, quindi io direi Iowa.
Anche io prendo Iowa, sì. Northwestern è una buona squadra, ma va in trasferta in un campo tosto, e ci può stare assolutamente. Non lo chiamerei neanche upset, sostanzialmente, perché è tutto perché è un upset, però Iowa può assolutamente portarla a casa.
Oregon contro Utah, si gioca a casa degli Utes, secondo me vince Oregon.
Sì, anche Utah è una di quelle che è uscita dal ranking questa settimana. Oregon non ha praticamente più possibilità di vincere la sua conference, e quindi è una sfida tra, anche questa diciamo che è una sfida tra deluse, perché entrambe avevano obiettivi ben diversi all'inizio dell'anno. Io non lo so, una partita secondo me ad alto punteggio, sì, anche qui avrei detto pareggio, però ma dai, teniamoci la squadra di Cristobal, perché a livello offensivo secondo me è in grado di far male alla forte difesa di Utah.
Sì, Utah partiva con grandi aspettative, così come Oregon. Oregon ha fatto un buon inizio di stagione, poi si è un po' persa, ma ad oggi io vedo qui su ESPN che Utah è favorita. Io per dire mi prendo Utah.
Ragazzi, ritmo, che mancano 4 minuti all'ora X, poi salta tutto. Texas contro Texas Tech. Al volo andiamo secchi, dai. Col pronostico io prendo Texas, ovviamente, soprattutto se Bowman non gioca.
Sì, se non gioca Bowman anch'io dico Texas, altrimenti Texas. È una partita difficile.
Auburn contro Georgia. Auburn una delle deluse, anche se poi adesso è rientrata nel top 25, è rientrata nel ranking, si gioca Georgia. Per me vince Georgia.
Sì, anche per me, però occhio a Auburn, perché era delusa anche l'anno scorso.
E poi
però è andata a vincere anche l'Iron Bowl.
Ma giocava in casa, però.
E non era più delusa. Sì, no, ma dico Georgia anch'io, però occhio a non sottovalutarla. Perché
condivido, sarà una bella, sarà una bella partita.
Georgia.
Sentite, secondo me questa è una partita interessante da seguire. Perché, vabbè, abbiamo parlato sempre dello strapotere di Clemson, bla 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 bla, però contro una Boston College in ripresa potrebbe essere una sfida interessante.
Si gioca a?
Boston College.
Sì, Boston College, anche questa è una squadra che ha giocato a fasi alterne, perché ha appunto alternato ottime partite a figure magrissime. Io credo che Clemson, però occhio a AJ Dillon e occhio alla difesa degli Eagles, perché insomma, occhio. Io dico Clemson in tutti i casi.
Clemson, assolutamente Clemson.
E poi ultima partita, consigli pronostici. Voi sapete della mia doppia passione football basket, e allora come non potevo mettere tra i consigli UNC contro Duke. Comunque è una partita sempre interessante da vedere. Tra l'altro questa notte è partito il campionato del college basket, e appena subito dopo di noi troverete disponibile su The Cutting Edge il podcast March Madness. Duke questa notte ha battuto Kentucky demolendola con una prestazione
molto a poco.
Comunque torniamo al football. Torniamo al football.
La faccia di Calipari era tutto un programma.
Sì, io ho visto qualcosa di più della faccia di Calipari. Ho visto una Duke che fa paura, però siamo solo a novembre, è un po' presto per parlare. Va bene, torniamo invece al football. Non credo ci sarà Chats due mani sul rat dietro il centro per UNC. Duke una squadra che ha battuto Miami nell'ultima settimana, e comunque quest'anno sta disputando un ottimo campionato.
Sì, sai come nelle ultime partite i pronostici sono sempre difficili, perché è raro vedere partite shootout, diciamo così, però questa è una di quelle partite in cui vado sicuro Duke, perché North Carolina è veramente poca roba quest'anno.
Assolutamente. Allora, Duke anche penso di molto.
Allora, 3 su 3 per Duke, perché anche secondo me i Blue Devils sono i favoriti di questa partita. Bene, ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Adesso controllo 13 e 27. Fantastici, anche qualche minuto in meno. Allora, inizio ringraziando il nostro ospite Rolando Dazzi. Grazie mille, Rolando,
grazie
per essere venuto con noi in trasmissione, per essere intervenuto. E ti aspettiamo quando vuoi. Basta che ce lo
va
dici.
Va bene, anche la prossima settimana, volentieri.
Va bene. Francesco, grazie a te. Un abbraccio. Ce l'abbiamo fatta, è andata bene questa diretta.
Grazie a te, Andrea, grazie agli ascoltatori, perché la diretta non è mai semplice. No? C'è sempre quell'attimino di tensione. Sarà che ho fame, che poi devo andare a lavorare, quindi insomma.
Devo andare all'università.
Ecco, bravo. Cioè,
tutti abbiamo impegni. Quindi.
Avete solo da fare voi, invece io non ho niente da fare. Sentite, per la 12ª puntata di Scusate il College Football è tutto. Un saluto anche da Andrea Ghezzi. Ci risentiamo settimana prossima con il podcast consueto. Quindi registreremo il mercoledì sera e lo troverete disponibile il giovedì. A settimana prossima, ciao.
Criticism where? From where?
Outside. Noise.
From where?
Twitter, radio.
Yeah. Oh, I give a rat's ass about Twitter.